Bentrovati con Studio Amore On Air, la ricreazione è finita. Io sono Sara Dalcin e dalla sede di Conegliano vi parlo di memoria, apprendimento e studio. Oggi con Studio Amore On Air vediamo quali sono gli errori tipici degli studenti. Gli studenti di tutte le età naturalmente, quindi se sei un genitore, se sei un insegnante o se studi tu stesso, ecco, oggi avrai modo di capire quali sono le azioni inefficaci che metti in campo durante le tue attività di studio. Si tratta di errori abbastanza inconsapevoli e soprattutto sono errori di tipo organizzativo. Ecco, quindi avremo modo di capire come migliorare la nostra esperienza di studio. E io nel frattempo vi ricordo che ci potete ascoltare su tutti i canali social di RWS e su Open Media Italia e Radio Player Italia. Oggi con Studio Amore On Air, la ricreazione è finita, parliamo degli errori di studio, gli errori degli studenti. Quindi errori che tuo figlio dagli 8 ai 18 anni, ma che i tuoi ragazzi in classe o anche tu stesso, se sei un adulto che studia e che lavora, commetti. Ecco, sono errori inconsapevoli, sono errori soprattutto organizzativi. Ecco, cercheremo di vederne alcuni, in particolare 4, e cercheremo anche di capire come possiamo ovviare a questi errori di studio. Il primo fondamentale errore è questo. Solitamente gli studenti non scompongono i processi complessi di studio in diverse fasi. Ecco, da facilitatrice dell'apprendimento io ho a che fare molto spesso con ragazzi che devono un pochino ristrutturare il loro metodo di studio, quindi lavorano in modo poco funzionale, poco efficace, quindi chiedono aiuto per essere più produttivi e più razionali. E questo è un pochino il primo errore che è evidente. Lo studio è un processo complesso che ha diversi obiettivi. In particolare mi riferisco all'obiettivo della comprensione, che è un pochino il primo obiettivo che abbiamo quando leggiamo o ascoltiamo una lezione. Il secondo obiettivo particolare è quello del ricordo, quindi memorizzare, ricordare le informazioni che ho capito, ma che ovviamente io devo riuscire poi a riportare, ad utilizzare. E poi ho il terzo obiettivo, che è quello dell'esposizione. Come posso saper raccontare le informazioni che so? Come posso saper applicare le informazioni che so? Ecco, l'obiettivo dell'esposizione è quello dell'applicazione, sono un pochino, ecco, due diverse facce della stessa medaglia. Significa avere dei dati, delle informazioni che in qualche modo io devo gestire. Ecco, ogni fase di studio ha il suo momento. Molto spesso uno studente crede di dover leggere, ricordare e in questo modo già saper raccontare ed utilizzare le informazioni che ha a disposizione. Ahimè, non è così. È un processo complesso, quando è eseguito tutto assieme è un processo mal eseguito. Ti faccio un piccolo esempio. Quando i nostri ragazzi stanno cercando di ricordare le prime informazioni di un argomento e stanno quindi leggendo e, lo sai bene, genitore, ripetendo quelle informazioni per trattenerle un pochino nella mente, eccoci qua che ci ritroviamo di fronte a un intrico di obiettivi tutti assieme. Leggendo e ripetendo, di certo, noi non ampliamo la nostra comprensione, soprattutto non la facilitiamo. Abbiamo bisogno di dedicarci all'aspetto della comprensione in un momento specifico, facendo delle azioni che non sono collegate con la ripetizione, che va quindi fatta dopo. Attenzione, perché ripetere è qualcosa che nostro figlio fa sicuramente, o i nostri studenti fanno sicuramente, quando vogliono ricordare le informazioni, quindi cercano di riprendere, ripercorrere un pochino le frasi, le parole del libro per mandare a memoria, per ricordare quell'informazione. Ahimè, anche qua stiamo sdoppiando quello che è il nostro focus. Quando ripetiamo delle frasi, la nostra attenzione è divisa tra il ricordare le informazioni e il raccontarle in modo corretto, con la corretta sintassi, termini tecnici, eccetera. Stiamo quindi dedicandoci a due obiettivi contemporaneamente. Abbiamo bisogno di capire che lo studio è spezzato in fasi, ognuno ha il suo obiettivo e le dobbiamo gestire una alla volta. Ti faccio un altro grande esempio molto pratico della mancata scomposizione in fasi dei processi di studio. Prova a pensare a quando i nostri ragazzi devono scrivere un tema, ad esempio, che sia un tema in classe o un tema per casa. Molto spesso per loro è un'unica consegna, quindi scrivere qualcosa che sia coerente con la traccia data, mentre un tema va scomposto. Il lavoro va scomposto in fasi diverse, abbiamo la fase di analisi della traccia, abbiamo la fase di rilevazione delle idee, di azione, dei contenuti, abbiamo la fase di gestione della scaletta e poi tutta la parte di scrittura, anch'essa la possiamo scomporre a dire la verità, e tutta la parte di revisione, la parte di sintassi e poi di controllo dell'ortografia. Possiamo fare queste fasi in momenti diversi, questo potrebbe essere fondamentale per gestirle davvero in modo efficace, quindi anche in giorni diversi, questo è quello che ti consiglio. Abbiamo appena trattato un errore molto comune, che è quello della mancata scomposizione in fasi di questo processo di studio, ma anche di altri processi molto complessi che l'esperienza scolastica ci fa vivere, come quella della scrittura di un tema che non tratta solo ovviamente dell'aspetto legato alla scrittura, ma anche quello della ideazione degli argomenti, dell'analisi ancora prima della traccia e quindi della verifica di coerenza, no? Delle idee che abbiamo con la traccia di riferimento e ovviamente anche poi della realizzazione della scaletta. Il consiglio che ti ho dato, genitore o insegnante se lo sei, o addirittura studente se mi stai ascoltando, è quello di spezzettare queste fasi, ognuno ha il suo obiettivo. Se tu puoi farlo anche nel tempo, quindi dedicarti a ciascuna di queste fasi in momenti diversi, sappi che questa è la soluzione migliore. In questo modo persegui un unico obiettivo alla volta e riesci a far passare del tempo tra una fase e l'altra, e quindi anche a darti il tempo di pensare, di ragionare e soprattutto di deconcentrarti rispetto a quello che è l'obiettivo generale del compito che hai. E questa deconcentrazione è fondamentale per riuscire bene, si chiama attenzione diffusa, e la nostra mente, lo sappiamo, ne ha tanto bisogno. Tante volte le idee quando ci vengono proprio quando non le stiamo cercando, non ci stiamo pensando. Questo è il potere dell'attenzione diffusa. La nostra mente ha bisogno di riposare. Il secondo errore di cui ti voglio parlare è un errore legato all'autovalutazione, o meglio, il fatto che gli studenti molto spesso non si autovalutano, e non lo fanno in due diversi campi. E la prima mancanza di autovalutazione è legata proprio a ciò che è rimasto rispetto al primo momento dello studio. Quindi quando lo studente studia per la prima volta un nuovo argomento, molto spesso dedica molto tempo allo studio, quindi alla lettura, alla ripetizione, e non si testa. Ovvio, la ripetizione molto spesso è sentita come un momento di test in questo caso. Ahimè, abbiamo proprio visto poche anzi che non è così. È un momento di attenzione divisa, cioè un momento in cui siamo troppo preoccupati ad esporre bene quello che abbiamo appena imparato e non ci, diciamo, focalizziamo a sufficienza sui contenuti. Il momento di test è un momento di prova, può essere un rispondere a delle domande chiuso ad aperte, può essere quello di, certo, autointerrogarsi, ma di fronte a qualcuno che conosce bene l'argomento. È un momento fondamentale che ci serve non solo appena dopo lo studio, ma anche nel tempo prima di arrivare ovviamente all'esecuzione di un compito. E l'autovalutazione ha un aspetto particolare, va sempre eseguita nella stessa modalità in cui verremo poi testati davvero. Questo significa che se dobbiamo affrontare un compito di matematica alle scuole superiori, ad esempio, il nostro allenamento a casa non deve essere quello di fare 10 esercizi dello stesso tipo di seguito oggi e poi domani altri 10, eccetera eccetera, ma sarà quello di scegliere esercizi diversi dello stesso tipo che saranno nel compito poi, no? Quindi noi possiamo ipotizzare o discutere con i nostri insegnanti di questo, darci un tempo con un bel timer, le classiche 2 ore se il nostro compito sarà organizzato in questo modo, e metterci davvero alla prova. Il test, l'autovalutazione, è qualcosa che è connesso alle modalità con cui verrà fatta la prova. Ma l'autovalutazione è legata anche a un altro aspetto, ed è quello del tempo. Quante volte i nostri studenti, il nostro figlio effettivamente si giudica, si valuta rispetto al tempo che ha impiegato ad eseguire un'attività di studio. di solito non lo fa mai, è qualcosa a cui non siamo abituati, probabilmente non sta nell'immaginario dello studente, che invece avrebbe effettivamente la necessità di provare a capire quanto tempo impiega, anche proprio per valutarsi, ma per capire se poi è stato è rimasto concentrato nel tempo, se si è distratto, se una materia è più complessa per lui ed è più lenta rispetto ad un'altra. Questo lo aiuterebbe tanto anche ad organizzare il tempo successivamente. Conoscersi in questo caso è fondamentale, ma finché non registriamo le nostre azioni, i nostri tempi, non avremo mai modo di analizzarli, modo per conoscerli e quindi per reagire di conseguenza. Oggi stiamo parlando degli errori degli studenti, errori che fanno i nostri figli, i nostri ragazzi in classe o che facciamo noi quando studiamo anche da adulti. Abbiamo visto due errori fondamentali: la mancata scomposizione del processo di studio in fasi più piccole, ciascuna con il proprio obiettivo, e la mancata autovalutazione sia della conoscenza, quindi quanto so prima di arrivare in classe, ma anche del tempo, di come lo gestisco, di quanto sto attento, di quanto riesco ad essere, diciamo, produttivo. So che questo termine è un termine particolare, io derivo da un'esperienza aziendale di tanti anni, ovviamente questi termini mi piacciono perché riesco a lavorare con i ragazzi addestrando e passando loro, trasmettendo loro anche queste soft skill, la gestione del tempo, il lavoro per obiettivi. Ovviamente quando parliamo di produttività dobbiamo stare attenti, lo studio è un processo, un bel processo naturalmente, che ci dobbiamo anche godere, ma che ovviamente quando è nel pieno dell'esperienza scolastica, dell'anno scolastico, deve essere anche gestito e gestito sapientemente. Ed ecco che arriviamo al terzo errore di cui vogliamo parlare oggi, ed è l'errore proprio della mancanza del darsi un obiettivo o obiettivi specifici. E qui riprendo un po' quanto abbiamo detto legato alla gestione del tempo. Il primo obiettivo che i nostri studenti potrebbero darsi è proprio un obiettivo legato al tempo, alla loro produttività. Ecco, qui c'è uno studio che ci racconta, anzi in realtà ci sono più studi che ci hanno confermato, che quando un individuo registra le proprie azioni, ad esempio su un diario, su un quaderno, comunque scrive ciò che fa, ecco, è un individuo che riesce a gestire, a tenere sotto controllo le azioni in modo migliore e a cambiare i propri comportamenti migliorandoli. Perché ti dico questo? Perché proprio nella gestione del tempo una delle cose che io spesso consiglio è quella di iniziare a scrivere quanto tempo ci impieghiamo per studiare una pagina di storia, per fare un esercizio di matematica, per gestire un testo, ad esempio, di italiano o di inglese. Ecco, piano piano, questa abitudine è un'abitudine che aiuta i nostri ragazzi a imparare a conoscersi, e da lì possiamo effettivamente cominciare poi a ragionare per obiettivi. E davvero, quanto tempo ci devo mettere per studiare storia oggi, e domani quanto tempo devo impiegare per fare tutti i compiti di matematica? Ovviamente queste pianificazioni non devono essere precise al millimetro, e soprattutto all'inizio saranno molto difficili da fare, ma quello che noi vogliamo raggiungere non è tanto una perfetta pianificazione, un'ottima produttività. Ovviamente vogliamo migliorare questi aspetti, ma vogliamo raggiungere e ottenere una certa consapevolezza da parte degli studenti su quello che possono e riescono a fare. Oltretutto, quando noi ci diamo dei piccoli obiettivi, fosse anche rispondere a delle domande di storia, di geografia, una materia, no? Ecco, quindi conoscere la risposta a un numero preciso di domande, ecco, quindi piccoli obiettivi. Ecco, quando noi ci diamo un obiettivo ovviamente è come se aprissimo un piccolo cerchio, no? Apriamo qualcosa che crea aspettativa, e quando lo raggiungiamo, studiamo la nostra pagina di storia, facciamo i nostri 10 esercizi di matematica, eccetera, eccetera, che cosa succede? Succede a livello biochimico uno scarico del neurotrasmettitore della dopamina, che è il neurotrasmettitore della gratificazione, ovvero siamo soddisfatti. Ecco, più obiettivi, piccoli obiettivi ci poniamo durante la giornata in modo esplicito, in modo consapevole, maggiori scariche di dopamina otterremo, per cui anche i nostri ragazzi, anche quando sono un po' svogliati, un po' annoiati dal punto di vista dello studio, ecco, in questo modo riescono a sentirsi più soddisfatti. Direi che questo è assolutamente un aspetto fondamentale. Ovviamente ci sono obiettivi che possiamo darci anche dal punto di vista delle nostre performance, da quanto ricordiamo, quanto sappiamo e come sappiamo esporre. Ovvio, quelli che sono obiettivi poco utili sono quelli legati al voto. E su questo quindi già mi fermo, perché non vi consiglio di ragionare in questi termini. Ogni insegnante ha una modalità soggettiva di giudicare e comunque questo dipende molto anche dal nostro stato psicofisico durante la stessa prova. E adesso sono pronta con il quarto errore, perché è uno degli errori fondamentali, quello in cui vedrai genitore, insegnante o tu stesso studente ti riconoscerai, ora che te lo spiego. Ed è questo, è un errore classico ed è usare uno studio, un approccio allo studio passivo. Che cosa significa un approccio passivo? È quell'approccio per cui noi studiamo ma davvero non ci sforziamo a sufficienza. Ti faccio un esempio. Ci sono diverse fasi dello studio in cui manca spesso una modalità attiva, e la prima fase è proprio quando leggiamo. Quando leggiamo le nostre belle pagine di storia, di filosofia, di scienze, e dobbiamo impararle. La lettura non è un processo particolarmente attivo di per sé, e di questo io ti ho già parlato in altre puntate. Ma soprattutto non lo è quando non abbiamo degli obiettivi di riferimento. Mi spiego meglio, sarebbe sufficiente semplicemente leggere le domande di fine capitolo oppure aver trascritte delle ipotetiche domande che l'insegnante potrebbe farmi su questo particolare argomento per leggere in modo più attivo, ovvero per ricercare le informazioni, per cercare la risposta a queste informazioni. Anche solo leggere le parti finali di un capitolo di un libro scolastico ci aiuta a capire quali sono le informazioni importanti che dobbiamo conoscere e soprattutto che cosa ci viene chiesto, qual è anche un pochino il taglio, no, delle domande che ci vengono fatte, la profondità, la struttura. E in questo stesso modo noi poi ci applichiamo durante la lettura. Ecco, le domande sono una sorta di faro, di guida, che ci rendono attivi nella ricerca, e proprio rispondere anche per iscritto volendo a queste domande è un qualcosa che ci aiuta a focalizzare l'obiettivo. Come vedi, gli errori e i suggerimenti che di cui ti sto parlando sono un po' tutti connessi e collegati. Un altro esempio assolutamente calzante all'esperienza di studio passiva degli studenti è il modo in cui lo studente ripassa le informazioni in vista di un compito, un'interrogazione o un esame. E solitamente questa modalità è molto passiva, perché si tratta della rilettura delle informazioni. La rilettura ovviamente non è efficace, e dico ovviamente perché sono sicura che se segui Studio Amore On Air, la ricreazione è finita, di questo hai già sentito parlare in altre puntate. E la rilettura non è un processo attivo, in primis perché ci ripresenta le stesse informazioni una seconda, terza o quarta volta. Stiamo quindi riconoscendo delle informazioni che semplicemente abbiamo già letto e già probabilmente anche memorizzato. Ma l'aspetto che è maggiormente passivo rispetto la lettura è che la facciamo con uno sforzo che è minimo. In apprendimento invece ciò che funziona è quello che viene chiamato sforzo desiderabile, e quindi l'apprendimento deve essere un pochino faticoso. Come possiamo ripassare, non dobbiamo rivedere le informazioni che dobbiamo sapere, non dobbiamo rileggerle, farcele suggerire, non dobbiamo utilizzare nemmeno i test con le possibili risposte corrette, perché anche lì le riconosceremo. Dobbiamo, come si dice, tirar fuori le informazioni da sole. Il ripasso deve essere attivo, in questo modo lo possiamo fare bene, senza aver guardato prima le informazioni che dovremmo sapere. Alle volte questo è difficoltoso per gli studenti, che ripassano dopo tanto tempo dallo studio e hanno paura di non saper nulla, e quindi danno una riletta, la classica rilettura, prima della parte di ripetizione. Ecco, questo toglie tutta l'efficacia allo studio ed è assolutamente passivo. Ovviamente anche l'aspetto legato, all'esposizione può diventare attivo o passivo. Attivo se io cerco di elaborare le informazioni a modo mio, passivo se vado a ripetere le parole del libro, dell'autore del libro, la stessa sintassi, lo stesso ordine con cui gli argomenti sono stati spiegati. Ecco, in questa puntata abbiamo visto 4 degli errori fondamentali degli studenti. Sono tutti errori appunto organizzativi, per cui non è sempre facile ovviare. Nell'ultima parte ti ho proprio descritto alcune attività e come poter cambiare. Ecco, Io vorrei che ogni piccolo suggerimento fosse portato in pratica, perché cambiare è possibile, ma dobbiamo farlo attraverso le azioni. Oggi abbiamo parlato dei 4 fondamentali errori organizzativi degli studenti. E io vi ricordo che se volete riascoltarci anche in podcast, ci trovate su Open Media Italia, Radio Player Italia e tutti i canali social di RWS. Noi ci risentiamo qui mercoledì prossimo dalle 16 alle 17.